che la Fiorentina invece ha ripreso la sua marcia, è tornata la serenità e sono tornati i risultati ed è tornata la serenità. E oggi ovviamente la dirigenza schierata con anche Montella era presente al Brindisi con i giornalisti, sì. Insomma, hanno fatto veramente intravedere quello che tutti speravamo tornasse, ovvero un sorriso, e anche insomma hanno cominciato anche a parlare di futuro, e questa è una cosa che ci fa ben sperare anche per il 2015.
Allora, un paio di battute anche di Andrea Della Valle, un saluto, un augurio, ma anche un paio di precisazioni importanti su Neto. Sentiremo quello che dice il patron Viola, io dico quello che ho capito, ovvero la Fiorentina ha fatto un'ultima offerta a Neto, importante, alta, e ha dato una decina di giorni. Quanto manca al 31 dicembre? Più o meno, ci siamo?
Sì, esatto.
Il primo, il 2, il 3 gennaio massimo deve arrivare una risposta da Neto. La Fiorentina spera e si aspetta che possa essere una risposta positiva. Dall'entourage del calciatore non respiro tutto questo ottimismo. Se dovessi dare una percentuale, ad oggi mi sbilancio 30% firma, 70% no. Però spero ovviamente che invece Neto accetti l'offerta Viola, che è importante, con un contratto di 4 anni, 1,5 milioni, i bonus e tutto quello che c'è dietro. È chiaro che, a proposito di chi c'è dietro, se dietro a Neto c'è una squadra che gli dà di più, non è semplice. Poi però Neto deve rispondere.
Esatto.
E una volta che Neto risponde, se è no, gli scenari sono aperti.
Esatto, ma soprattutto quello che insomma siamo curiosi di vedere, sperando di non vederlo, è che se dovesse rispondere no,
che succede?
Che succede?
Chi va in porta?
Chi va in porta? E soprattutto, appunto, anche se dovesse andare Neto in porta, con che clima potrebbe arrivare a fine stagione?
Parliamo ovviamente molto di Fiorentina-Empoli, qualcosa anche sul mercato. Di mercato ha brevemente parlato Andrea Della Valle, diciamo che siamo concentrati sul cedere, ecco.
Sì, questa anche insomma, è la priorità.
Vado con quanto ho capito, deve essere staccato un assegno di 29 milioni di euro per ripianare il tutto, e non sono noccioline. Dici, ci ha fatto 29,
facciamo 30
con un milione prendiamo qualcuno. Però,
tanto non sono mica
nostri. Nostri no, di sicuro, anche perché se no saremmo messi male, però nel dover dare questi soldi che non abbiamo. Però ecco, Andrea Della Valle ha toccato brevemente anche questa cosa. Un augurio molto lungo, non ve lo facciamo sentire, è perché insomma sono auguri, è perché non abbiamo capito se si può, quindi ci rinunciamo a priori, ma qualcosa invece sì. Andrea Della Valle, l'audio non è ottimo, era un brindisi, ringraziamo Duccio Zoccolini per il lavoro svolto, c'eravamo anche io e Tommaso Loreto, e quindi sentiamo, e poi con un ospite che anche lui oggi presente analizziamo il momento Viola.
C'è qualcosa che chiedi a questo 2015 che sta arrivando?
Quello che chiede tutta Firenze è una cosa, penso di poterla dire a nome di tutti, sì, questa sfortuna al di fuori di tutto il resto, ma che un po' di questa sfortuna se ne vada un po' da questa città calcistica, adesso parlando, perché il resto è una città stupenda. Sì, diciamo che ci è mancata forse un po' di quella. Mi viene ancora in mente la finale di Coppa Italia, quella serata mi è rimasta un po' di profonda amarezza, ma tutto quello che è successo. Gli obiettivi sono ancora tanti, quindi siamo più pronti a nuove sfide.
Le chiedo se si potesse trasformare in Babbo Natale, cosa regalerebbe a Neto?
Questo è un discorso che magari faremo domani dopo la partita dell'Empoli. Oggi non voglio parlare di Neto. Quindi, domani, appena finita la partita, saprete qualcosa.
Quindi l'altro giorno lei agli auguri della Fiorentina ha parlato del nuovo stadio. Sarà la Fiorentina quella dopo la Juventus, lo confermo?
Beh, credo che la Roma, anche loro, abbiano un progetto molto avanzato. Io sono ottimista di natura, ce ne sono i motivi, però le procedure sono ancora molto lunghe. L'importante è che siamo finalmente in quella famosa strada che tutti noi vogliamo, compreso il sindaco. Quello che mi preoccupa è che è un po' di lentezza, ma questo ne fa parte proprio del sistema Italia. Però almeno credo che siamo veramente sulla strada giusta.
Soddisfare bene al mister, che magari qualche leggero ritocchino forse ne ha bisogno, e poi scolpire un po', diciamo, se no alcuni non appartengono a questo tipo di progetto che abbiamo dato. Non vi aspettate chissà poi dal mercato di gennaio.
Ecco, allora
non vi aspettate.
Abbiamo sentito la prima parte bene, qui si sentiva meno bene, ma l'abbiamo messa lo stesso perché sì, la frase
era importante.
È importante. Qualche leggero ritocchino dopo aver sfoltito perché il mister ne ha bisogno, ma non vi aspettate niente di che la squadra merita di essere confermata. Quindi
tradotto,
tagliare 4-5 ingaggi e poi eventualmente
vediamo quello che ci offre
qualcosa,
il mercato.
Sì, che non mi sembra però un qualcosa di, dal punto di vista del cartellino, costoso.
No.
Luca Calamai, ciao Luca, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
L'hai letta come noi, abbiamo parlato anche di questo assegno da 29 milioni di euro da staccare per quanto riguarda la proprietà entro pochi giorni.
Sì, ma io sono un pochino più ottimista rispetto a voi, nel senso che direi che Andrea Della Valle è già andato oltre quelli che erano gli input che dovevano esserci, infatti c'era giustamente Daniele Pradè molto preoccupato per questo concetto del ritocchino, sì, perché la parola d'ordine, come sa benissimo bene anche te Giovanni, è non si compra nessuno, e non è vero, e non è assolutamente vero. Io credo che la Fiorentina comprerà un giocatore importante, ma come dico da tempo lo compra in mezzo al campo, cioè io non capisco perché c'è questa smania da attaccante che mi sembra immotivata con quello che è il parco giocatori che ha a disposizione adesso la Fiorentina. Prima però, prima che tutto ciò accada e perché tutto ciò accada, la Fiorentina deve togliere l'ingaggio di Iacovenko, di Randaui, di Lazzari, deve risolvere un paio di problemini, compreso quello di Neto, deve dare a giocare Brillante e possibilmente deve rivendere più che dare a giocare Babel. Ecco, fatto tutto questo, con i soldi che la Fiorentina risparmierà dagli ingaggi e con quel poco, perché di poco bisogna parlare, che riuscirà a incassare, si va a comprare quel centrocampista di cui la Fiorentina ha assolutamente bisogno, perché è numericamente scarsa in mezzo al campo, non qualitativamente, perché Aquilani, Pizzarro, Borca Valero, Mati sono quattro giocatori importanti, però capite bene che dovendo giocare su tutti i fronti devi avere almeno cinque giocatori importanti, anche perché mi insegnate che Mati lo vedono anche come trequartista. È vero che puoi anche utilizzare Vargas come centrocampista, però mi sembrerebbe veramente
una soluzione. Non fai impazzire questa.
C'è anche Kurtic,
sì, ma sì, un giocatore, cioè, sì. Qui abbiamo deciso di alzare molto l'asticella, ecco. E quindi Kurtic ci sta un po' aggrappato a questa asticella, cioè non è paragonabile Kurtic a Pizzarro, Aquilani, Valero, Marco Fernandez.
Però gli uomini di mercato viola devono essere molto bravi per portare a termine tutte queste operazioni di mercato che hai elencato, per poi andare a prendere un centrocampista nel mese di gennaio, insomma, poi alla fine. Perché non è semplice, il mese di gennaio è sempre un po' particolare.
Sì, però anche su questo fronte io credo che poi ci sono anche buone occasioni, perché insomma è vero che si chiama mercato di riparazione, perché ovviamente i giocatori quelli forti non te li danno, però la Fiorentina non è il Real Madrid, non è il Barcellona, cioè non è che deve andare a prendere il giocatore stratosferico che poi magari non vi è, deve andare a prendere buoni giocatori che magari per una serie di circostanze anche tattiche, anche di pessimi rapporti con gli allenatori, cioè ce ne sono di giocatori che possano avere problemi e necessità di rilanciare. Mi sono dimenticato in tutto questo elenco Ilicic, ci sta benissimo in questo elenco, e quindi credo che per esempio Ilicic invece potrebbe essere una pedina interessante per uno scambio, ecco, lì ci vedo più la possibilità di una contropartita tecnica e lì stiamo a vedere. E poi io vi dico una cosa, cioè vedendo anche e te c'eri Giovanni, c'eri anche te mi pare, c'eravate tutti a Cesena,
sì.
Vedendo come è stato festeggiato il gol dell'Amdawi,
tanto
allora voi che siete gente di calcio capite che vuol dire che questo ragazzo dentro lo spogliatoio gli vogliano bene, e allora poiché la Fiorentina ha un centravanti titolare che non è oggetto di dibattito, che è Gomez, ha un centravanti di riserva che lo vuole Borussia Dortmund, ossia noi ci siamo chiariti su qual è il livello che c'è davanti di serve alla Fiorentina e a Babacar. Allora, se te devi andare a cercare un terzo attaccante che al limite possa fare anche sul proprio servizio in seconda punta, ma perché non tenere Landau?
Sì, sì, è un discorso che non fa una piega, anche perché effettivamente il rinforzo devi andare a prendere in un reparto.
Dove ti no, ma lì non c'è dubbio.
Infatti fanno sorridere, no? Queste voci continue, è tornata fuori anche la voce di Cassano, tutti gli anni, no? Pato, Cassano.
Pato, lo sapete, guadagna 4,8 milioni netti, cioè, oltre ad essere un giocatore. Cioè, Pato cosa viene a fare? Me lo dovete spiegare. Cioè, Pato cosa fa? Il vice di Gomez? Cioè, o stabiliamo a priori che, ma non mi pare il tono anche della bellissimo incontro che c'è stato ieri in Gazzetta con Giuseppe Rossi. Io dalle parole, dai fatti e dagli occhi ho colto in Giuseppe Rossi che ha molta voglia ma anche molta convinzione poter tornare in tempi non lunghi ai livelli migliori. Mi risulta che i tempi di recupero di Bernardeschi sono forse un pochino più rapidi di quelli che si poteva pensare. Cioè, che te ne fai di Pato? Cioè, sinceramente, ma non perché non sei un buon giocatore, ma perché, voglio dire, se devi andare a cercare qualcosa, devi cercare sicuramente in altre parti del campo.
Una battuta sull'Empoli, Luca, ultima partita dell'anno. In casa la Fiorentina, prima abbiamo elencato un po' di numeri, 7 partite, 2 sole vittorie, e poi sono state anche le uniche 2 partite in cui è andata in gol. Cioè, in 7 gare, 5 volte la Fiorentina non ha segnato. Invece fuori casa è uno spettacolo. Oggi Montella ne ha un po' parlato. Che ti attendi da domani?
Guarda, mi attendo che ne abbiamo parlato talmente così tanto del pericolo Empoli, sì, che l'abbiamo fatto diventare agli occhi di tutti una specie di Real Madrid. Sì. E quindi se queste sono partite che, se le affronti con la giusta concentrazione, ragazzi, c'è una tale differenza di valori tecnici in campo che non c'è. Che sinceramente io sarei profondamente sorpreso se la Fiorentina non vincesse, ecco. Perché tutti i rischi che ce ne sono legati a questa partita sono stati individuati, affrontati in maniera chiara, ecco,
anche il ritiro preventivo, no Luca?
Anche il ritiro preventivo, ma poi guarda, c'è stata un'accelerazione sotto questo fronte. E poi sapete qual è il problema? Che Montella li conosce tutti, sa tutto, è riuscito sicuramente a trasmettere quelle che possano essere le minacce di questa gara. C'è Caccia, altro in polese d'occhio, nello staff tecnico. L'Empoli trova la squadra peggiore sotto questo punto di vista, perché non può fregare nessuno, ecco, sul piano delle attenzioni, perché tutti sanno benissimo che questa è una partita che la Fiorentina deve affrontare con grande intensità. Dopodiché, ragazzi, fate uomo-uomo, sì, e mi dovete trovare un uomo-uomo in cui l'Empoli è sicuramente più forte della Fiorentina. Cioè, a me piace molto Rugani, ma insomma Rugani è forte, Savic è meglio per ora. Poi magari in futuro Rugani, ce l'auguriamo anche per il calcio italiano, può essere, magari diventerà anche più forte. Ma cioè, dove l'Empoli è più forte? Me lo dovete spiegare. Cioè, se non nel concetto di una squadra molto intensa, molto corta, molto abile sui calci piazzati, ma lo sappiamo, sono tutte cose che sappiamo.
Va bene, Luca, Duccio ci informa che tra poco lo sentiamo, che sarà Quadrado il partner di Gomez, sì, Joaquin favorito a destra, Mati
come nelle partite precedenti, insomma, a parte sì, a Cesena, dove Quadrado era squalificato, però Cagliari, Verona e Juventus, le tre partite che hanno, diciamo, rilanciato la Fiorentina.
Sai come farà arrabbiare Luca?
Come?
Il Tottenham ha vinto oggi, Luca, 2-1 il Tottenham.
Bene, fa piacere, auguri a tutti.
Ciao, ciao Luca, ciao. Grazie a Luca Calamai. A giocare davanti, Duccio.
Sì, è una conferma questo, perché l'abbiamo detto anche ieri nel corso del Pentasport. L'indicazione degli ultimi 2 giorni, dopo gli ultimi 2 allenamenti, appunto, parlano di un Quadrado come partner offensivo di Mario Gomez nel 3-5-2. Ricorderete, nel corso della settimana siamo stati un po' a discutere, no, sulla posizione, sul ruolo del colombiano esterno destro nel 3-5-2 al posto di Joaquin, oppure davanti accanto a Mario Gomez con Mati Fernandez, che a quel punto potrebbe tornare a centrocampo. Alla fine Giovanni dovrebbe aver vinto proprio questa seconda ipotesi. A farne le spese, per quello che ci risulta, è Alberto Aquilani. Tra i centrocampisti, forse in questa seconda parte del girone d'andata, quello un po' più in calo, dopo il rientro di Borja Valero sui suoi livelli, appunto Aquilani ha avuto anche dei problemini fisici, dei problemi muscolari, se non mi sbaglio, insomma anche una tendinopatia che lo ha limitato anche durante gli allenamenti, forse anche per questo motivo alla fine Vincenzo Montella ha deciso di tenerlo in panchina nella giornata di domani, almeno queste sono le indicazioni alla vigilia. Vediamo se saranno confermate, ovviamente per quanto riguarda il 3-5-2 non si prescinde dal modulo con Mario Gomez che appunto sarà ancora una volta il riferimento offensivo là davanti, accanto a Cuadrado. Mario Gomez a caccia di un gol che davanti ai tifosi della Fiorentina, lo dicevamo oggi in anteprima Pentasport, manca addirittura dal marzo del 2014 e quindi vuole rompere questo tabù davanti ai tifosi della Fiorentina.
Sì, dopo 9 mesi è il momento di partorire.
È un parto.
Fiorentina Chievo, il gol del 3-1. Duccio,
fuori gioco tra l'altro.
Sì, vabbè, tanto c'è.
Dettagli, dettagli.
Non lo diciamo, ci
mancherebbe. No, vabbè, per
me era buono. No, parte gli scherzi, Duccio. Altre novità di formazione?
Sì, allora partiamo dalla difesa perché comunque Montella dovrebbe confermare ancora una volta il pacchetto difensivo che ha fatto benissimo ultimamente, quindi Basanta nel ruolo di centro-sinistra, Gonzalo e Savic a completare il trio. In settimana è stato provato anche Tomovic, però la garanzia assoluta in questo momento è il terzetto appunto formato dai due argentini, dal giocatore montenegrino. Obiettivamente stanno facendo talmente tanto bene davanti a Neto che forse in questo momento è difficile anche cambiare qualcosa. Abbiamo detto di Joaquin a destra, quindi dovrebbe giocare 5 partite consecutive lo spagnolo, una cosa che non so se è mai accaduta da quando avesse la maglia della Fiorentina, magari questo poi dopo lo ricerchiamo, forse nella prima stagione, cioè insomma l'anno scorso, però non so obiettivamente se lo ha mai fatto. Ci sarà Mati Fernandez nel ruolo di interno destro di centrocampo, Pizarro davanti alla difesa con Borja Valero a completare i tre di centrocampo e attenzione perché nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo si riapre clamorosamente il ballottaggio tra Manuel Pascual e Marcos Alonso. E questa è un po' la novità che vi porto nel corso del Pentasport, perché Capitano sta bene, sta tanto bene, l'ha dimostrato negli ultimi 2 allenamenti, forse anche a sorpresa, perché ricordate che la settimana scorsa prima di Cesena aveva avuto un piccolo problemino, invece è tornato ad allenarsi con continuità in questa settimana, tanto addirittura da insidiare Marcos Alonso per la maglia da titolare, una scelta che sarà fatta solo e soltanto nella giornata di domani, ma già il fatto, Giovanni, che le percentuali siano un po' variate ci fa capire che comunque Manuel Pascual potrebbe anche essere annunciato negli 11 titolari domani dallo speaker del Franchi.
Anche se anche Alonso insomma sta passando un periodo di forma importante, quindi
sì la giocate praticamente tutte. Obiettivamente, anzi ha fatto anche qualche partita, esatto, in Europa League, ovviamente complice anche l'infortunio appunto dello stesso numero 23 della Fiorentina, esatto, in quel ruolo, ma è Juan Manuel Vargas Montella non lo vede almeno una partita come quella di domani, e chissà che non voglia magari inserire un giocatore un po' più difensivo, appunto lo stesso Vincenzo Montella, mettendo appunto Manuel Pasquale in quel ruolo con Marcos Alonso, che appunto potrebbe per l'ultimo del 2014 partire dalla panchina.
Ottimo, Duccio, grazie mille.
A voi ragazzi, buona serata, ci sentiamo domani direttamente dallo stadio Franchi.
Ciao. Con il nostro pre-gara a partire dalle 13.45, perché domani, segnatevela, si gioca alle 3 di domenica. E quindi
penso
è una cosa,
che sia, cioè, sì, una grande novità.
Se l'aspettava, una novità. E,
sei sicuro? Sette.
Sì, speriamo che i tifosi viola sappiano più o meno i bioritmi di una partita di domenica in casa alle 3. Ci sentiamo la prima parte di Vincenzo Montella, quello che ha detto all'inizio Montella, che poi oggi, insomma, fuori onda ci ha anche raccontato una nottata particolare. Il terremoto l'ha sentito anche lui, con ricordi insomma che andavano indietro nel tempo. Terremoto nell'80, mi sembra,
in Irpinia.
Sì, non simpatico sentire la terra tremare.
No,
qui
il terremoto del resto, insomma, sì, mette paura a chiunque, immagino,
sì,
no?
Sì. Sciame sismico che sta colpendo la nostra città, la nostra regione da oltre 24 ore. Sentiamo Vincenzo Montella.
A parte, c'è da chiarire, abbiamo fatto ritiro perché parecchi di noi sono soli e quindi non sapevamo dove andare a mangiare e a dormire. E quindi abbiamo deciso di andarci un po' prima. A parte le battute, è facile perdere la concentrazione, soprattutto quando è l'ultima partita, perché quando oltretutto hai squadra tantissimi sudamericani e stranieri, negli ultimi giorni inevitabilmente si pensa più a preparare le valigie che alla partita. Quindi noi durante l'anno abbiamo fatto pochissimo ritiro anche nelle partite, soprattutto nelle partite casalinghe, quindi credo che sia stato sia doveroso, insomma, cercare di trovare un po' di concentrazione e far, siccome sono bravissime le mogli a fare shopping, che siano bravissime anche a fare gli ultimi regali, insomma, e di Natale, e poi semplicemente per questo. Partita importante perché dalla fine di un ciclo andiamo alla sosta, insomma, stiamo avendo una certa continuità, quindi ci può rimettere in carreggiata totalmente contro un avversario che è complicatissimo, perché gioca, sanno fare, una squadra che sa fare tutto, sa come comportarsi in ogni situazione, sia offensiva che difensiva, su piazzati, su quando pressano alti, quando pressano bassi, quando sono, vogliono essere più offensivi, vogliono rischiare un qualcosina in più, quindi è una squadra completa nella sua dimensione, e quindi va affrontata al meglio per poterla superare. Che inevitabile, è inutile dire quanto possa essere contento per le sorti dell'Empoli fino ad oggi e da lunedì, perché ho trascorso la mia adolescenza, ho tante amicizie, ma soprattutto perché nel mio percorso formativo insomma, sono state anche quasi una famiglia, e il loro modo di lavorare dovrebbe essere da esempio sicuramente per parecchi settori giovanili, soprattutto italiani, che spendono tanto a volte e raccolgono poco.
Grazie. Ciao Vincenzo, volevo sapere intanto se quella di oggi è la vigilia più complicata di una partita che precede la sosta di campionato.
Rispetto alle nostre linee?
No, rispetto alla, cioè proprio la tua, dai.
Sì, sì, ma perché ci possono essere distrazioni inconsce, no? Come abbiamo detto prima, c'è quello ragazzo, magari c'è l'aereo, l'altro parte le battute, il familiare parte prima, l'altro parte dopo, insomma, i bagagli, c'è di tutto, quindi le distrazioni sono dietro l'angolo. E mi auguro che essendo andato un giorno prima al ritiro, se queste si possono smussare, queste distrazioni che inevitabilmente ci possano essere. Però è complicato, perché la prima e l'ultima sono sempre più complicate a livello mentale.
All'indomani della gara di Minsk, parlando e presentando la partita, ha detto Cuadrado, al di là della squalifica che doveva scontare domenica scorsa, l'ho visto tornare in campo con il giusto piglio, gli ha fatto bene quello che è successo. Ti domando come ha vissuto questa settimana e come lo hai visto fino a ieri, insomma.
Ma sinceramente fino da venerdì ha avuto... Sì, no, da giovedì, sì, da giovedì ho avuto allenamenti con continuità e intensità come non aveva mai avuto in passato, almeno quest'anno.
Sì, Vincenzo, ciao, buongiorno. Sì. Se non mi sono informata male, ma mi risulta che è la prima volta che tu affronti da allenatore domani l'Empoli. Allora volevo chiederti, tu vivi tanti derby personali, tra virgolette, perché insomma con la Sampdoria, con la Roma, eccetera. Questa che partita è, dal punto di vista, al di là della... dal punto di vista dei sentimenti, delle emozioni, in fondo è anche il periodo, cioè, giusto, per parlare di questo.
Direi che è quasi un derby, per me è quasi un derby familiare, siccome sono quello più piccolo, mi auguro che mi facciano vincere mio fratello grande.
Cioè, hai avuto modo di sentire il presidente Corsi? Perché so,
no, insomma, l'ho visto lunedì e ci siamo salutati, ma davvero non abbiamo parlato della partita futura, anche perché loro avevano quella col Torino, quindi però è una bella sfida, dai.
Ciao Vincenzo, senti, la prima domanda è questa: chi starebbe bene nella tua Fiorentina al momento dell'Empoli, cioè di quel giocatore che domani affronterai?
Vabbè, no, non mi piace fare questi giochetti, mi tengo i miei, ma con grandissimo orgoglio.
E la seconda cosa è questa: è vero che da giovane si mise dal centralino la mattina per lavorare un po' in sede a Empoli?
No, in centralino facevo caffè, al Petrarca facevo, smistavo i giornali in una ditta, insomma, quindi per arrotondare facevo un po' di tutto.
E un'ultima cosa,
no, per arrotondare, per guadagnare, no?
Siccome è l'ultima partita dell'anno solare, ti chiedo che cosa si porti nel cuore di questo 2014 e cosa invece vuoi dimenticare alla svelta.
Non ero preparato, non avendo memoria faccio veramente fatica. Non lo so, domanda difficile per la mia memoria, sì, domani magari ci penserò.
Io? Volevo chiedere cosa ne pensa dell'allenatore dell'Empoli, Sarri.
Ah, l'ho seguito anche in B, veramente ha fatto anche una lezione a Coverciano quando ero studente, Come ho detto prima, guardando l'Empoli è la squadra credo più organizzata della Serie A in tutte le situazioni. Naturalmente questo dipende molto dall'allenatore, dipende dalla disponibilità dei calciatori, dal tempo che hai a disposizione e anche dall'ambiente in cui lavori. Quindi credo che siano arrivati a questi risultati per tutte queste componenti.
Non era preparato sul 2014, le chiedo cosa si aspetta invece dal 2015.
Ma è sempre di fare il meglio, di avere degli obiettivi, avere entusiasmo nel lavoro, rimanendo appunto parlando professionalmente, quindi mi auguro che ci sia sempre una crescita e un entusiasmo per poter migliorare.
Ciao Vincenzo, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Senti, Quadrado, al di là di queste ultime cose, ma fino a questo momento, cioè il bilancio che tu puoi fare della sua stagione fino a Natale, è il bilancio che ti attendevi, cioè un giocatore che ha fatto la differenza come in realtà molti sostengono se lui sia in grado di fare?
Ma lui ha fatto un ragazzo che ha grande entusiasmo, che si impegna molto, è anche altruista. Sinceramente, per quanto è stato chiacchierato fino ad agosto, mi aspettavo che rendesse anche meno. Detto questo, mi aspetto che faccia meglio però.
Eccoci qua, sempre 0-0 il punteggio fra Sassuolo e Cesena, partita brutta, grigia, nebbia che cala, un disastro.
Sì, è assolutamente anche difficile da vedere, da guardare, sì, da seguire. Insomma.
Infatti non lo facciamo e parliamo di Fiorentina. Anzi, facciamo parlare chi, speriamo possa tornare prestissimo, nella Fiorentina, ovvero Pepito Rossi, ospite in Gazzetta, ancora con la presentazione del libro A modo mio, My Way, con parole però anche sul ritorno in campo. Tornerò più forte di prima, ha detto Pepito, ce lo andiamo ad ascoltare.
La domanda è d'obbligo, come stai?
Bene, sto bene. Sto recuperando, le cose per adesso procedono nei modi migliori, diciamo. E quindi niente, con tanta pazienza, con tanto lavoro, si torna in campo al più presto.
Campione sul campo, possiamo dirlo, purtroppo campione anche di sfortuna. Nel 2014 abbiamo dato, il 2015 ce lo auguriamo per te, ovviamente senza più alcun problema. Siamo fiduciosi, ma vediamo anche te ottimista.
Sì, esatto, sempre ottimista, sempre con i pensieri puntando sempre in alto, quindi si spera, ecco, proprio un 2015 pieno di soddisfazione.
È scritto anche nel tuo libro che con il tuo ginocchio spesso è una partita a scacchi. Stavolta gli diamo scacco matto e lo sistemiamo.
Sì, esatto, scacco matto, basta con questi giochini. E niente, che si torna in campo, perché lì è dove mi sento più felice.
Quanto ti è mancata finora la tua Fiorentina, che stai seguendo dal di fuori? Stai in una fase di ripresa, come la vedi?
Vedo la squadra molto bene. Stiamo facendo punti adesso, dove poi magari all'inizio era un po' più difficile cercare quei tre punti, quindi adesso sono già quattro partite di seguito dove non perdiamo, quindi manca l'ultima, che è sempre quella più forse pericolosa, l'ultima prima di Natale, quindi si spera proprio di fare questi tre punti in casa.
Questa coppia con Mario Gomez, che i tifosi hanno atteso così tanto e che purtroppo insomma non riusciamo quasi mai a vedere insieme, e questo è anche un altro degli obiettivi per il 2015, riformare questa coppia che tanto aveva fatto sognare all'inizio?
Magari, a me è sempre bello giocare con i grandi campioni, Mario lo è, e quindi si spera pure questo.
Tu conosci bene anche il calcio inglese, prossima avversaria della Fiorentina è il Tottenham, per quanto riguarda l'Europa League, è un'avversaria tosta.
Sì, è una squadra molto, molto difficile, specialmente in casa, loro vanno a mille, conosciamo bene chi sono, i loro calciatori, quindi c'è da stare molto attenti.
Fiorentina da terzo posto secondo te?
Certo, si può lottare per il terzo posto, dobbiamo avere una certa continuità che per adesso l'abbiamo trovata negli ultimi 4-5 partite, quindi si spera proprio di continuare su questo passo.
Lotta scudetto, Roma o Juventus?
È una bella lotta, non vorrei dire chi è quella che lo vincerà, però sarà fino all'ultimo sicuramente.
La tripletta alla Juve resta finora il ricordo più bello di questa tua esperienza alla Fiorentina?
Sì, è uno, diciamo, dei momenti più belli di l'anno scorso, quindi niente, spero di farne altri.
Un saluto ai tifosi della Fiorentina per questo Natale.
Un saluto, buon Natale.
Grande Pepito, allora abbiamo sentito Pepito in Gazzetta. Michela, che dici?
Ma io dico che insomma sono fiduciosa perché ho sentito Pepito molto ottimista anche sul suo prossimo rientro, speriamo che accada prima possibile, e soprattutto sono fiduciosa anche in chiave terzo posto, nel senso che Pepito Rossi potrebbe essere veramente quell'uomo in più che potrebbe avere la Fiorentina nella seconda parte della stagione per poter puntare al terzo posto, insomma alla fine le altre squadre non hanno avuto defezioni così importanti, la Fiorentina sì, e ritrovare un Pepito Rossi, non ci dimentichiamo l'anno scorso nella prima parte della stagione realizzò 16 reti in 18 partite, insomma, sì. E quindi non avendolo avuto oggi e potendoci contare dopo potrebbe essere fondamentale.
Posso essere un po' provocatorio io? Nel senso, io non sono poi così convinto che Rossi possa essere da subito pronto a dare una mano. Anche il rientro in squadra, secondo me, sarà abbastanza graduale, perché il suo curriculum sanitario parla abbastanza chiaro e quindi non verrà forzato in nessun modo. Magari la Fiorentina, è un'idea mia, da qui a quando Giuseppe Rossi sarà tornato a disposizione potrà contare su Marco Marin in più, che secondo me il vero vice Pepito col tempo lo può diventare lui.
Sono d'accordo, però quando io dicevo che potrebbe essere l'uomo in più nella seconda parte della stagione, magari anche nell'ultima parte della stagione, magari gli ultimi due mesi, no?
Perché, sì, poi lui è uno, ecco, anche al 60%, esatto, fa la differenza.
Esatto, anche se entra un quarto d'ora, 20 minuti, insomma anche a tempo determinato, Pepito Rossi è uno che può fare la differenza, quindi potrebbe essere l'uomo in più, così come sono d'accordo con te che Marin o Marin, che io ancora vi giuro non ho capito.
Marin.
Ha deciso Stefano Rossi, si chiama Marin.
No, è così, perché quando vi presentano i calciatori dirigenti sto attento sulla pronuncia, okay, poi la sbaglio sistematicamente, esatto, però ci provo.
Marin potrebbe essere veramente un giocatore, il vice Rossi.
Nel frattempo in attacco si gioca Juan Cuadrado, domani Mario Gomez punta centrale, Cuadrado a supporto, oggi Montella ha speso belle parole anche su Cuadrado, non l'ho mai visto allenarsi così bene, doveva dir qualcosa dopo quel cambio a metà fra il punitivo e tattico, anche non stava benissimo, ma credo che l'abbia tolto perché era veramente con la testa fuori da quella,
esatto,
partita. Stiamo parlando
non l'ha nascosto Minsk. Montella,
no. E quindi domani ci atteniamo molto da Juan Cuadrado, 3 gol fino ad ora, il capocannoniere è sempre Babacar. Su Babacar invece notizie così, credo che possa non essere nemmeno convocato, al massimo andrà in panchina, ma ripeto, mi sembra difficile. Buone notizie invece per Pasquale, ci diceva Duccio, che può giocare addirittura titolare. La formazione dell'Empoli è piuttosto chiara, dopo ne parliamo con Andrea Giannattasio, sentiremo il tecnico Maurizio Sarri, un dubbio soltanto, chi al posto di Matias Vessino favorito l'Axalt, ex Inter?
Sì.
Giocatore non male, no, però no. Forse però, Vessino,
insomma,
stava andando meglio.
Sì, stava andando meglio, però da quello che mi risulta, insomma, alla fine Vessino è dispiaciuto di non giocare domani, però fondamentalmente dentro di sé forse è quasi,
sì, è già in Uruguay forse,
è quasi contento
tra l'altro, sì, sì,
di non affrontare la squadra che detiene ancora il suo cartellino poi alla fine.
Questa la formazione dell'Empoli, la formazione della Fiorentina ve l'abbiamo detta, sempre 0-0 a Reggio Emilia fra Sassuolo e Cesena.
Non si vede più il campo, è calata la nebbia, si vede veramente poco, all'inizio della partita soltanto dei riflettori in su si intravedeva un po' di nebbia, adesso sta diventando difficile proseguire la gara, ma se si continua così non lo so, potrebbe anche esserci questo rischio.
Reggio Emilia alle 19 la sera del 20 dicembre, no? Era abbastanza probabile tutto ciò, potrebbero fare una partita anche a Parma di sera dove anche lì la nebbia. Peggio c'è solo Piacenza. Io Piacenza è una
Piacenza
roba
sempre stata pazzesca, cioè anche alle 15, anche
sì,
alle 15.
Sì, sì, è vero. Domani non ci sarà la nebbia, non dovrebbe nemmeno piovere, quindi speriamo che possa essere una bella partita e basta, con una grande Fiorentina in campo. Alle 13.45 il nostro pregara con Leonardo Bardazzi, alle 15 Radio Cronaca esclusiva regionale, come sempre Davide Guetta, Saverio Pestugia, poi il Pentasport, tutte le dichiarazioni del dopogara, le opinioni insomma di Davide, le domande che vorrete porre, la partita di Brovarone, tutte le nostre interviste come sempre. Il Pentasport però prosegue. Andrea Giannattasio, ciao Andrea, ben trovato.
Ciao Gio, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Raccontaci qualcosa, poi ci sentiamo Mister Sarri.
Beh, Mister Sarri molto carico, alla vigilia di questo derby che è veramente molto molto sentito sia all'interno della città sia all'interno del club azzurro. Un Mister Sarri che non ha perso tempo nel sottolineare come la Fiorentina sia obiettivamente la realtà che forse da un punto di vista tecnico supera tutte le altre concorrenti della Serie A, persino anche le più blasonate come Juventus e Roma che concorrono per lo scudetto. Sa perfettamente come la Fiorentina sia anche tatticamente molto più forte dell'Empoli, però quello su cui può contare, e certo di poter contare Sarri nella gara di domani, è lo spirito di squadra e soprattutto di appartenenza, visto e considerato che, come ha sottolineato più volte, la gara di domani è molto sentita a Empoli, molto meno a Firenze, dalla tifoseria e anche dai giocatori. Obiettivamente, a domanda precisa su il fatto che la Fiorentina abbia fatto ritiro anticipato, è stato molto onesto, ha capito molto bene che la Fiorentina ha dei giocatori che vivono all'estero, soprattutto vengono dal Sud America o da parti molto più lontane dell'Europa, e quindi è evidente che c'è il rischio che alcuni possano pensare di giocare già con le valigie in mano. Dice: io purtroppo non ho giocatori così forti, non ho giocatori che vivono così lontano, per cui non mi pongo il problema, ecco, di fare un ritiro di questo tipo, anche se poi la squadra azzurra sarà presente comunque a Firenze già da stasera, dormirà in un albergo fiorentino del centro, e quindi nonostante i 30 chilometri che separano Empoli da Firenze, la squadra si preparerà mentalmente al derby di domani già da stasera.
Va bene Andrea, sulla formazione abbiamo già detto molto, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa.
Beh, Sarri non si è assolutamente sbottonato, non a caso sia ieri che oggi la squadra si è allenata a porte chiuse, che è stata una scelta un po' inconsueta. Ha semplicemente detto che il problema numero uno, come ovvio che sia, sarà quello di sostituire Matias Vecino. Tre sono le ipotesi, ovvero sia mettere a centrocampo uno tra Moro, Signorelli e Laxalt, che sono tre giocatori che comunque danno una risposta diversa da un punto di vista delle caratteristiche. Sicuramente Laxalt dà più dinamicità, mentre Signorelli e Moro sono più fisici. Vedremo se contro il centrocampo di grandi palleggiatori, come lo ha definito per più di una volta mister Sarri, la scelta ricadrà su un giocatore magari più di incontro, più su un incontrista. Personalmente credo che Moro e Signorelli potrebbero essere dei giocatori prescelti, uno dei due ovviamente, vedremo poi le scelte che farà mister Sarri proprio a ridosso della gara di domani.
Michela, vuoi salutare quello stomaco abnorme di Gian Natasio che ieri fa una roba pazzesca?
No, lo saluto, sì, che poi radio, tanto ci sentiamo domani, sì, per fissare, per andare allo stadio insieme.
Vabbè, fate ora in diretta, no?
Come di rito, giusto?
Abbiamo un rito propiziatore, esatto, io e Michela, che dobbiamo portare avanti.
Esatto. Ecco, non mi sembra, due vittorie in sette partite, spero non sia il solito.
No, quelle però sono andate bene.
Ah, vabbè. Sì. Ok, ci andiamo a sentire Maurizio Sarri. Andrea, grazie mille.
Grazie a te, buona serata a tutti. Ciao a tutti. Ciao,
grazie, Michele. Grazie, buon lavoro. Ci andiamo ad ascoltare la conferenza stampa del tecnico dell'Empoli, che ha parlato ovviamente la vigilia di Fiorentina Empoli.
Conferenza, però bisogna avere anche grande senso d'appartenenza, e sono convinto che i nostri ragazzi ce l'hanno, perché tanti di loro sono cresciuti lì, tanti di loro sono arrivati lì ventenni, diciannovenni, e quindi molto probabilmente questo spirito d'appartenenza per noi sarà più facile trovare.
Dal punto di vista tattico, che partita ti aspetti? Sofferenza, ripartenze?
Ah, senti, ho detto che Fiorentina ha qualità tecniche immense, quindi c'è qualità di palleggio straordinarie. In certi momenti della partita riescono a mettere sotto gli avversari proprio sul piano del palleggio, e quindi li ostringano ad abbassarsi, e poi diventano pericolosi perché cominciano ad attaccare l'aria a tanti giocatori. Però è una squadra difficile da affrontare, perché anche se stai alto è una squadra pericolosa, perché c'è giocatori in grado di attaccare la profondità come pochi in Italia, tipo Quadrato. Quindi è partita difficile, dai, però detto, noi bisogna far leva sulle nostre armi, sappiamo che sono inferiori a quelle della Fiorentina, però le mani sulla partita ci si possono mettere anche noi.
Per te, mister, che partita è? Credo sia la prima volta che incontri la Fiorentina in una competizione ufficiale.
Allora, incontrare una partita di Coppa Italia. Basta, Fiorentina era in Serie B, però era ancora dentro l'Coppa Italia di C, perché venne ripescata all'ultimo momento dalla C1 alla B, però si parla di una partita del Franchi con 1500 spettatori, quindi tutto un'atmosfera completamente diversa da quella che si troverà domani.
E quanto come la vivi questa vigilia?
Io la vivo in un derby, io mi sento parte di questa realtà, e quindi la vivo come la vivo in tutta Empoli, per me è un derby. So che per la Fiorentina non è così, per la Fiorentina adesso sono altre partite, ma per me è un derby, quindi la vivo con un pizzico di tensione più rispetto ad altre partite, ma poi tutto finisce lì.
Senti, mancherà Vecino, cosa perdiamo da questo punto di vista? Però abbiamo varie opzioni per rimpiazzare Lugoiano.
Vecino è un giocatore da noi, si è inserito benissimo, è un giocatore per noi importante perché ci offre anche qualche soluzione dal punto di vista fisico per certe giocate sporche a volte siamo stretti a fare. Quindi i giocatori con le caratteristiche fisiche di Vecino non abbiamo, quindi abbiamo giocatori che ci possono dare più intensità come Moro, abbiamo giocatori che ci possono dare più equilibrio come Signorelli, abbiamo giocatori che ci possono dare più accelerazione come Lassante. Quindi le alternative ci sono, si deciderà, sono convinto che chiunque andrà dentro farà una buona partita, mi sembra ragazzi in questo momento pronti per sostenere questo tipo di partita.
Questa cosa che dicevi, no? È un derby, tutto insomma, quello che c'è intorno a questa partita fa sì che questa partita sia un po' esuli un po' anche dal contesto, no? del campionato alla fine. Voi avvertite questa sensazione oppure?
No, un po' sì, te l'ho detto, ci piacerebbe che i nostri tifosi per un giorno non si sentissero ulteriori a tifosi di nessuna altra squadra. Sappiamo che è difficile. Però a volte oltre ai punti bisogna giocare per il cuore, per l'anima e per altre cose. Noi domani dobbiamo giocare per qualcosa e oltre a quei punti.
Senti, il fatto che a Firenze questa partita, per la parola, venga tenuta particolarmente, Montella ha fatto molti elogi, hanno anticipato addirittura il ritiro, scelta voluta dai giocatori da parte della Firenze. Come ti arriva? Cosa pensi?
Non penso che la scelta anticipata di ritiro sia dovuta al fatto che affrontano l'Empoli. È dovuta chiaramente al fatto che questa è la partita prima della sosta, e allora avendo 23-24 stranieri in rosa hanno da fare viaggi e di un giorno, di due giorni per andare a casa, e c'è il rischio di giocare alla valigia a mano. E penso che la scelta l'abbiamo fatto per evitare questo tipo di rischio, non perché già con l'Empoli l'avrebbero fatta in qualunque caso.
Ecco, il fatto che lei ha la fortuna di non dover parlare di distrazioni, cosa invece che oggi ha puntualizzato Montella, cioè lui ha parlato proprio di questo motivo, cioè siamo in ritiro anticipato perché ci sono molti giocatori che pensano alla moglie già partita e l'altro deve preparare la valigia.
Sai, nella vita non si può avere tutto. Lui ci ha giocato di forti, però hanno visto distrazione. Noi ci abbiamo giocato di forti.
Marco Marino è da ascoltare, ancora Vincenzo Montella, tutti i nostri opinionisti, quindi restate lì. Secondo tempo di Sassuolo Cesena 0-0 stasera, partitina stasera c'è Milan-Roma, o meglio Roma-Milan,
insomma una partita non di poco conto.
Io faccio sempre una gran fatica a tifare Roma stasera
però
potessero
fare.
Vincere, no, sì, per sì. Favore,
sì, perché insomma il Milan è sempre una squadra pericolosa, sì. Insomma una squadra che ha un blasone, ha un nome e anche comunque dei giocatori importanti.
Ha delle strisce nella maglia.
Ha delle strisce nella maglia.
Questa è un po' provinciale. Però
un po' provinciale, però fondamentalmente, insomma, anche il nostro allenatore avversario di domani
sì.
È stato autore di una frase, insomma.
Un po' scottato da
un'autentica esplosione fu la sua.
No, quindi comunque è una squadra importante che dovesse far risultato a Roma, magari prenderebbe anche fiducia in se stessa, certo. E potrebbe essere un avversario in più da temere in chiave terzo posto. Quindi.
Mentre domani c'è Inter-Lazio, qui invece direi di andare sul pareggino. Secondo me vince l'Inter, però
pareggino sarebbe perfetto. Insomma, però sarebbe perfetto principalmente che la Fiorentina battesse l'Empoli, perché tanto bisogna guardare prima in casa nostra e poi vedere quello che succede. Sicuramente la Fiorentina dovesse battere l'Empoli potrebbe veramente iniziare a guardare quel terzo posto con molto più ottimismo.
Tra poco ci ascoltiamo Marco Marin alla Tribù del Calcio. Prima Lippi si schiera contro gli stage e a mio avviso ha pure ragione, una cosa che esiste solo in Italia, questa diatriba sugli stage per avere un calciatore due giorni in più in un anno, come se servisse a qualcosa.
Solo in Italia e da pochissimo tempo.
Ma sì,
poi
ma
fondamentalmente all'epoca di Lippi, io ho seguito la nazionale di Lippi con insomma anche con Costanza e mi ricordo che lui non ha mai chiesto stage.
Allora, l'Italia non ha un calciatore degno del talento di tante altre nazionali, però tu allenatore vuoi allenare la squadra, convochi 24, 25, 26 calciatori, no 112, e provi a lavorare su quelli. Ogni volta ci sono state delle convocazioni di 34enni mai convocati, gente assurda, due presenze, una convocazione. Poi vai a convocare giocatori la settimana prima delle coppe europee per fare uno stage, per tenerli lì se lui fosse stato allenatore di un club, che sarebbe accaduto? Cioè, lui si sarebbe ovviamente rifiutato di dare calciatori.
Sarebbe esploso.
E così faranno le squadre principali.
Certo, anche perché poi fondamentalmente, insomma, un selezionatore di una nazionale sa quello che è il suo spazio, no? Cioè, lo spazio per le nazionali è quello che tutti conosciamo. Non è più un allenatore di una squadra di calcio che ha a disposizione i giocatori tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi. Quindi, quando accetta di fare il selezionatore, accetta le condizioni di una federazione. La federazione, insomma, lo stage non c'è mai stato, non vedo perché ora bisogna prendere.
Vabbè, comunque
sono
vedremo
d'accordo
andrà a
con
finire.
Lippi.
Sì, soprattutto non capiamo molto questa forzatura di questi giorni in più per la nazionale, non gliene frega mai niente a nessuno purtroppo della nazionale, ora due giorni di stage chissà che cosa succede. Convochi i migliori, li alleni quanto può e faccia quando fanno tutti gli allenatori sempre.
Anche perché invece ripeto, andare a convocare
c'è gente
a volte,
convocata,
esatto, a volte per sparisce. Premio, a volte perché magari fa un due settimane, sì. Un exploit. Cioè, io mi ricordo che sono state fatte carte false per poter far diventare italiano a Mauri.
Sì, una presenza.
Una presenza a casa, sì. Insomma.
L'unica cosa che poteva cambiare davvero la qualità forse era Dybala, ma è argentino, voglio sì, dire. Certo. È fortissimo, però se è argentino non è che possiamo andare a comprare le nazionalità.
Io mi ricordo che c'era un vecchio giocatore della Fiorentina argentino, un giocatore importante, non so se hai capito a chi mi riferisco, sì. Che aveva degli avi italiani, ma che insomma mai nessuno ha fatto diventare italiano.
Va bene, ci ascoltiamo Marco Marin, poi anche qualche dichiarazione di Mihajlovic, niente male sul passato in viola e su Totò di Natale. Prima Marin alla Tribù del Calcio.
È bellissimo giocare nel campionato italiano. È sempre stato un sogno per me. Uno di quegli obiettivi che ti imponi di raggiungere nella vita. Da piccolo sono cresciuto col mito di Dejan Savicevic. Mio padre era pazzo di lui. Rappresentava il genio tipico slavo che si afferma nel campionato più affascinante del mondo. Ecco perché sono molto felice di aver firmato il contratto con la Fiorentina. Questa sfida mi entusiasma. La mia storia è quella di tantissimi altri giocatori dell'ex Jugoslavia. Quando è scoppiata la guerra è iniziato l'inferno. Era impensabile rimanere a vivere là. Io sono nato in Bosnia da genitori serbi. I primi anni siamo stati a Bosanska Gradiška, nella comunità locale, ma la situazione era diventata insostenibile. Per questo ci siamo dovuti trasferire a Francoforte, ed è stato un periodo molto travagliato. Prima è partita mia madre, è andata ad abitare da suo fratello che era già emigrato in Germania. Io sono rimasto solo con mio padre. Poi dopo sei mesi ci siamo riuniti tutti a Francoforte. Ero molto piccolo e soltanto dopo mi sono accorto di quanto abbiano sofferto i miei genitori. Cambiare paese significava all'improvviso ricominciare tutto da capo. Mia madre Borka ha trovato un impiego come infermiera. All'inizio lavorava soltanto lei perché mio padre non aveva ancora ricevuto il permesso. Poi anche lui ha trovato un'occupazione ed abbiamo ricominciato una vita in Germania. Abbiamo trascorso anni durissimi, ma la nostra scelta è stata un bene per tutti. Ad un certo punto della mia vita mi sono trovato di fronte ad una decisione molto difficile, definire la mia nazionalità calcistica. Non ho avuto dubbi, ho scelto la Germania. Non è stato un rinnegare le mie origini, ma una scelta doverosa. Sono cresciuto in Germania ed ho fatto tutta la trafila nelle giovanili della nazionale tedesca fino all'under 21. E quando a 19 anni sono stato preconvocato per gli europei, avevo il passaporto tedesco. E non me la sono sentita di dire di no. Diventare un calciatore professionista è il sogno di ogni bambino. Io onestamente ho avuto un percorso abbastanza agevolato perché a 7 anni sono entrato nell'Eintracht Francoforte grazie ad un amico di scuola che mi ha portato a fare un provino. Ho iniziato dunque in un club importante di professionisti. Ma il vero salto l'ho fatto quando sono passato al Borussia Mönchengladbach. Lì nel giro di 2 anni sono esploso.
Aber so richtig klar wurde es mir erst, als ich zu Borussia Mönchengladbach gewechselt bin.
Il passaggio al Werder Brema è stato un altro salto triplo. Mi ritrovai a giocare la Champions League e l'Europa League, ad acquisire una dimensione internazionale. Con Mesut Özil abbiamo passato un anno straordinario, fantastico a Brema. Insieme abbiamo funzionato alla grande. Lui è un giocatore intelligentissimo, sa trovarsi la posizione in campo, sa farti rendere al massimo. Poi purtroppo le nostre strade si sono separate e ci siamo ritrovati poi in nazionale. Passare al Chelsea è stato un sogno che ho vissuto ad occhi aperti. Era una chance enorme per me, un'opportunità unica, entrare in un club così prestigioso, vincente e ricco. Andavo a giocare nella squadra campione d'Europa, con giocatori che hanno fatto la storia di questo club. Che cosa non ha funzionato a Londra? Semplicemente la mia muscolatura. Ho fatto una preparazione molto molto intensa ed avevo praticamente conquistato una maglia da titolare. Poi è arrivato il primo grave infortunio e mi ha fermato proprio nel momento migliore. È stata una mazzata terribile, perché ho sentito sfuggire l'occasione della mia vita. L'Europa League è a tutti gli effetti la mia coppa. È stato fantastico vincerla col Chelsea ad un anno di distanza dal loro trionfo di Monaco. Eravamo usciti subito ai gironi di Champions e questo ci aveva portato una valanga di critiche, oltre che l'esonero di Di Matteo. È arrivato Benitez, uno specialista in successo. Ottavi, quarti, semifinale, e vedere cimentarsi lo spirito di squadra. Nella finale di Amsterdam poi si vedeva che quella coppa la volevamo a tutti i costi. L'anno successivo col Siviglia abbiamo realizzato una vera e propria impresa, una cavalcata meravigliosa, ed io ho giocato un grande calcio, addirittura migliore dell'ultimo anno a Brema. In Europa League abbiamo dato spettacolo. Non eravamo neppure qualificati, ma siamo stati ripescati per le cattive situazioni economiche di Malaga e Rayo. Abbiamo iniziato dal secondo turno preliminare a fine luglio ed è stata un'avventura sensazionale. Io me la sono goduta di più perché ho giocato sempre e per questo il secondo trionfo in Europa League è stato diverso, più bello per me. Ho visto la città di Siviglia impazzita, la gente piangere di gioia per la nostra impresa. Ormai mi ritengo un portafortuna in Europa League. E allora mi domando, perché non puntare al tris con la Fiorentina? Sarebbe meraviglioso. Fare assist è un mestiere difficile, perché la gloria va sempre a chi fa gol. Ma a me piace. Quando sono arrivato a Firenze ho scherzato subito con Mario Gomez. Gli ho detto, adesso sei più tranquillo che c'è uno che lavora per te e per i tuoi gol. La mia specialità comunque è accelerare e seminare i difensori. La velocità è un dono della natura. Mi piace da matti disorientare gli avversari e creare. Ora finalmente posso dire di stare bene. Ho lavorato molto sul muscolo infortunato e sono recuperato al 100%. Spero che il periodo buio per me sia definitivamente alle spalle. Voglio che presto si torni a parlare delle mie prodezze più che dei miei infortuni. Adesso sono concentratissimo sulla mia nuova avventura con la Fiorentina e sono assolutamente convinto di tornare ai miei livelli. Spero di meritare la conferma in viola e di aiutare la squadra ad essere protagonista in Italia e in Europa, non solo quest'anno. Nelle ultime stagioni è mancato poco alla Fiorentina per raggiungere la qualificazione Champions ed io spero di contribuire ad azzerare la distanza tra la squadra e questo grande obiettivo. Siamo in corsa per il terzo posto, spero di arrivare lontano in Europa League e magari di alzare presto una coppa.
Il Pentasport di Radio Blu.